Tracce.
Buon pomeriggio, bentrovati da Enrica Alberti, è un piacere essere di nuovo in vostra compagnia oggi per il 17 di febbraio, uno di quei giorni che chiede di essere ascoltato con attenzione, perché è una data che attraversa la storia, il pensiero, la musica, le parole che hanno lasciato segni profondi. Tracce ogni giorno segue fili diversi, artistici, culturali, storici, mettendo in dialogo voci del passato e sguardi sul presente, frammenti che non spiegano tutto ma che aiutano ad orientarsi, e naturalmente l'orientamento è facilitato dal buon umore portato dalla musica di Rete 1. Adesso ci ascoltiamo Annie Lennox con questa canzone Walking on Broken Glass, uscita nel 92 e segna l'avvio della carriera solistica di Annie Lennox dopo gli Eurythmics.
Broken glass.
Questa era Annie Lennox, Walking on Broken Glass, come abbiamo detto, il primo esordio solista della cantautrice dopo appunto aver lasciato gli Eurythmics.
Peperoncini rossi nel sole cocente, polvere sul viso e sul cappello. Io e Maddalena all'Occidente abbiamo aperto i nostri occhi oltre il cancello. Ho dato la chitarra al figlio del fornaio per una pizza ed un fucile. La ricomprerò lungo il sentiero e suonerò per Maddalena all'imbrunire. Nunchiagne Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo a Durango. Grigna Maddalena, tu deserto finirà, tu potrai ballare o fandango. Dopo i templi aztechi e le rovine, le prime stelle sul Rio Grande, di notte sogno il campanile e il collo di Ramon pieno di sangue. Sono stato proprio io all'osteria a premere le dita sul grilletto. Vieni mia Maddalena, vogliamo via. Il cane abbaia quel che fatto è fatto. Non chiagne Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo a Durango. Grigna Maddalena, tu deserto finirà, tu potrai ballare o fandango. Alla corrida con tequila ghiacciata vedremo il toreador toccare il cielo. All'ombra della tribuna antica dove Villa applaudiva il rodeo, il frate pregherà per il perdono, ci accoglierà nella missione. Avrò stivali nuovi, un orecchino d'oro e sotto il velo tu farai la comunione. La strada è lunga, ma ne vedo la fine. Arriveremo per il ballo e Dio ci apparirà sulle colline coi suoi occhi smeraldini di ramarro. Non chiagne Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo a Durango. Grigna Maddalena, sto deserto finirà, tu potrai ballare o fandango. Che cos'è il colpo che ho sentito? Ho nella schiena un dolore caldo. Siediti qui, trattieni il fiato, forse non sono stato troppo scaltro. Svelta Maddalena, prendi il mio fucile, guarda dov'è partito il lampo. Miralo bene, cerca di colpire, potremmo non vedere più Durango. Non chiagne Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo a Durango. Grigna Maddalena, sto deserto finirà e tu potrai ballare o fandango.
È sempre un piacere riascoltare Fabrizio D'André con questa avventura a Durango, uno dei suoi brani più narrativi dell'album Creusa de Ma, album inciso quasi interamente in dialetto genovese e studiato ancora oggi nei corsi universitari di musicologia dell'84, questo album. Dunque, oggi facciamo gli auguri e facciamo gli auguri a Michael Jordan. È nato il 17 di febbraio del 1960. Quindi quest'anno compierà 63 anni. Abbiamo deciso di raccontarlo non partendo dalle vittorie, dai titoli o dai numeri, ma da una frattura, da un momento in cui nella sua vita tutto si ferma. È il 1993. Jordan è all'apice e poi all'improvviso la sua vita cambia. Una perdita personale, una scelta radicale, quella dell'addio al basket, e una parentesi inattesa nel baseball. Ascoltiamo quindi la storia di un uomo che si ferma, si perde e poi torna, con un altro numero sulla schiena, con un'altra motivazione nel cuore, ma con la stessa fame di sempre. È una trasmissione del 2019 intitolata Campioni per sempre, per celebrare dunque il compleanno di Michael Jordan.
Il 22 agosto del 1993 la vita di Michael Jordan però cambia all'improvviso. Il padre James viene assassinato, Michael è distrutto, le sue parole sono eloquenti. Ho perso ogni motivazione nel gioco del basket, non ho più nulla da dimostrare. È il momento migliore per me per smettere. La passione del padre per il baseball lo spinge a trovare stimoli per superare la perdita del papà. Jordan gioca nella Minor League con Birmingham Barons e gli Scottsdale Scorpions. Prestazioni modeste le sue che lo portano un anno e mezzo dopo a chiudere la parentesi da esterno e battitore. Torna col numero 45, lo stesso usato nella baseball, e il suo numero preferito dimezzato a 23, perché al liceo lo indossava suo fratello Larry, che per Michael valeva il doppio. Ma il ritorno al numero 23 avviene durante i playoff del 1995, due mesi dopo il rientro, quando contro Orlando, dopo una sconfitta, la rivale Nick Anderson lo provoca. Il 45 è forte, ma non quanto il 23. L'estate è l'alba di un nuovo ciclo vincente, un altro triplete consecutivo con una squadra devastante. Con l'arrivo di Rodman assieme a Jordan, Pippen, Kukoc, Kerr, Harper, 72 vittorie in regular season in 82 partite. Seattle spazzata il titolo 1996, ripetuto nel 1997 e nel 1998, in finali che hanno fatto la storia contro gli Utah Jazz di John Stockton e Karl Malone. Due momenti indimenticabili di quei successi: nella 1997 gara 5, quando vittima di un'intossicazione alimentare alla notte, non riuscendo a dormire, Jordan ordina una pizza e si presenta alla partita dopo una notte passata al bagno. Nella prepartita è seduto avvolto in un asciugamano. La risposta sul campo è incredibile: 38 punti con la tripla decisiva a 25 secondi dalla fine, con la volontà che supera le difficoltà fisiche. E poi quel canestro leggendario, statuario, in gara 6 nel 1998. Jordan ruba palla a Karl Malone, manda al tappeto la difesa con un movimento che ne riassumono eleganza, rapidità, sfuggevole ad ogni uomo. Il polso verso il cielo è il timbro finale della straordinaria carriera di His Highness. Un uomo capace di decidere decine di partite allo scadere, parafrasando le sue parole: nella mia vita ho sbagliato più di 9.000 tiri, ho perso quasi 300 partite, 26 volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l'ho sbagliato, ho fallito molte volte ed è per questo che alla fine ho vinto tutto.
E questi erano alcuni stralci di un documentario, di una trasmissione del 2019 curata da Alex Tamburini, e ricordava appunto il fatto che la storia di Michael Jordan non è solo una storia di vittorie, è la dimostrazione che la grandezza passa anche dalla perdita, dal fallimento, dal dubbio. Jordan torna, l'abbiamo sentito, vince ancora, domina ancora, ma lo fa portandosi dietro il peso di ciò che ha perso, e forse è per questo che quelle partite, quei tiri, quel polso alzato verso il cielo nel 1998 parlano ancora oggi a generazioni diverse, anche a chi come me non è grande appassionata di basket, ma Jordan è veramente una leggenda. Nel 2026 lui resta ancora un riferimento assoluto, non solo per quello che ha vinto, ma anche per come ha attraversato il dolore trasformandolo in forza. Nella clip che avete sentito si usa un'espressione his hairness, io non lo sapevo, ma significa sua maestà dell'aria, cioè come his majesty, sua maestà, lui è sua maestà dell'aria. Ah, un'altra grande, ed è quella che ascoltiamo adesso, perché nel 1978 ascoltiamo questa canzone della cantautrice britannica Kate Bush, che pubblicò il suo primo album di debutto, The Kick Inside, con la EMI Records. Il singolo principale, che tra pochissimo ci gustiamo, Wuthering Heights, raggiunse il primo posto in classifica nel Regno Unito, rimanendovi per ben 4 settimane e rendendo la Bush la prima artista donna nel Regno Unito a scrivere una hit da numero uno. Prodotto da Andrew Powell e David Gilmour, l'album fu un successo strepitoso, piazzandosi poi al terzo posto.
Yeah.
Questo fu un esordio nel 1978 di Kate Bush, Wuthering Heights, cioè Cime Tempestose, che cambiò veramente il pop britannico. Arriviamo alla data di oggi, però andiamo indietro di diversi secoli. Siamo nel 1600, quando a Campo dei Fiori a Roma viene bruciato vivo sul rogo dalla Santa Inquisizione Cattolica Giordano Bruno, filosofo, frate domenicano, pensatore irregolare, colpevole di aver pensato troppo e di aver pensato diversamente, di aver messo in discussione la fisica di Aristotele, il sistema tolemaico e di aver difeso la visione copernicana. Non è il Sole a girare intorno alla Terra, ma la Terra a girare intorno al Sole. E non solo, l'universo, per Giordano Bruno, è infinito. In questo piccola e breve clip d'archivio, era molto più lunga, ma in questo Giardino di Albert del 2016 si prova a raccontare chi fosse davvero Giordano Bruno. Non un semplice eretico, ma un vagabondo dello spirito, un martire del libero pensiero, una figura centrale nella nascita della modernità scientifica.
Si occupava di tutto, anche di magia. Filosofo, anticonformista, martire del libero pensiero, protoscienziato, mago ermetico. Ma chi era Giordano Bruno, frate domenicano vissuto nella seconda metà del Cinquecento, alla fine di quel Rinascimento spesso dipinto come un'epoca pacificata, di fatto piena di tensioni, contraddizioni e di contrasti, di utopia e disincanto? Lo abbiamo chiesto al filosofo della scienza Giulio Giorello dell'Università degli Studi di Milano, tra i più attenti studiosi di Giordano Bruno.
Io direi che Giordano Bruno è un grande filosofo. È un filosofo nel senso più pieno del termine. È, secondo me, il più grande filosofo che il nostro paese abbia avuto. È uno dei pensatori più affascinanti di tutti i tempi. Questa è la mia definizione di Bruno. Poi c'è la componente del pensiero ermetico, la tradizione magica, c'è una forma di speculazione che a noi può sembrare molto lontana, ci sono i suoi tentativi di cimentarsi da astronomo con gli astronomi. Quindi ci sono molti aspetti di Giordano Bruno che sono però tutti riportabili alle diverse facce di questa grande filosofia, capace di spaziare dalla nuova cosmologia fino a forme nuove di etica e di politica.
Una figura perfetto, complessa, grazie. E mai ferma quella di Giordano Bruno, né in senso geografico, perché percorse tutta l'Europa, né in senso conoscitivo. Era infatti animato da quello che lui definì un eroico furore, ovvero quello per la vita speculativa volta alla conoscenza. Un vagabondo dello spirito, così è stato definito, che contribuì con la sua grande filosofia alla nascita della mentalità scientifica e in particolare alla fondazione della cosmologia moderna.
Uno dunque è il cielo, lo spazio immenso, il continente universale, l'eterea regione per la quale il tutto discorre e si muove. Ivi innumerabili stelle, astri, globi, soli e terre sensibilmente si veggono ed infiniti ragionevolmente si argomentano. L'universo immenso ed infinito è il composto che risulta da tal spazio e tanti corpi che sono qui compresi.
Questo abbiamo sentito, era una clip d'archivio del 2016 che ci parlava di Giordano Bruno nel giorno in cui venne arso vivo dalla Santa Inquisizione nel 1600. Questa l'avete riconosciuta, vabbè. È Bollicine, quindi un fenomeno, ed è quello di Vasco, che è sempre un piacere riascoltare.
Where you go, you go. Coca-Cola, sì, Coca-Cola a me mi fa morire. Coca-Cola, sì, Coca-Cola a me mi fa impazzire. Con tutte quelle pollici.
E questo effettivamente pubblicato nel 1983, Bollicine dal titolo all'album che consacrò in quell'anno Vasco Rossi a livello nazionale. Il disco segnò veramente il passaggio da artista di rottura a un fenomeno di massa. Ancora oggi Vasco effettivamente continua a intervenire su libertà individuali, linguaggio dei media, ruolo della musica, con un seguito costante anche sulle piattaforme digitali. Quindi un titolo che rimane uno spartiacque del rock italiano, quello che abbiamo appena ascoltato, Bollicine di Vasco Rossi. Allora, oggi facciamo un'altra cosa, oltre ad aver prima fatto gli auguri a Michael Jordan, parlato di, ahimè, quando è stato bruciato vivo Giordano Bruno, filosofo e grande primo scienziato e creatore dello studio del cielo in maniera diversa, e soprattutto in seguito alla teoria copernicana, cioè che è la Terra che ruota intorno al Sole. Adesso arriviamo a Molière, lo ricordiamo perché morì proprio il 17 di febbraio del 1673, praticamente in scena, cioè dopo aver recitato Il malato immaginario. Fu un uomo di teatro fino all'ultimo respiro, che conosceva benissimo non solo il palcoscenico ma anche il pubblico e soprattutto una sua curiosa e antica appendice, cioè la claque, cioè gli applausi organizzati. Sentiamo una clip d'archivio del 1959, Una costa dei barbari, che ci racconta proprio la storia della claque, da Nerone che si faceva applaudire a pagamento fino a Molière che con grande lucidità ne fece uno strumento strategico tutt'altro che ingenuo. Ascoltiamo come se ne parlava con ironia e intelligenza in questa Costa dei Barbari del 1959.
Clac non fu soppiantata e deve la sua fortuna anche all'origine onomatopeica. Riproduce cioè il rumore delle mani che applaudono.
Clac. E basti pensare al tedesco Klatschen.
Teniamoci dunque la parola clac o clacche e sentiamo cosa pensa della clac
Carlo D'Apporto.
Effettivamente la clac è un elemento essenziale del teatro. L'aveva perfino compreso quel gran dritto di Nerone che, quasi 2000 anni fa, partecipava con altri cantori nell'arena del Colosseo e invariabilmente riusciva vincitore, per merito naturalmente di 10.000 applauditores che inneggiavano per 2 sesterzi al giorno all'imperatore canterino.
Nerone, chi se lo sarebbe mai aspettato da quel matricida un animo da cantore? E poi?
E poi Molière. Molière fu appunto colui che già nel 700 organizzò la claque su solide basi, però a solo suo personalissimo vantaggio. Perciò più che una claque anonima e generosa di applausi con chiunque, era un fedelissimo drappello più che mai battagliero, pronto a tutto, anche ad entrare in altri teatri e fischiare sonoramente i colleghi rivali del loro geniale padrone. Questa moda venne poi ripresa naturalmente dalle donne teatranti, sia attrici che famose ballerine, senza parlare, logico, delle cantanti che spesero addirittura delle fortune più che per far applaudire la loro arte, per far fischiare le acerrime rivali. E in questo c'è la classica perfidia femminile. Quindi, se personaggi come Nerone e Molière hanno sentito la necessità di avere qualcuno che desse il via agli applausi, anch'io, modestamente, penso che oggi più che mai, in tempi di apatia e generale freddezza, sia indispensabile la claque. Cioè, qualcuno che incoraggi il pubblico ad applaudire. Insomma, per me la claque è il rompighiaccio nel mare, a volte gelato, del pubblico.
Abbiamo sentito questa definizione della claque, questo spartiacque nel mare gelato del pubblico. Ricordiamo che si trattava di Una costa dei barbari del 1959, quindi la nota sulla perfidia tipicamente femminile, attualmente nel 2026 una frase che non sentiremmo mai più dire. La claque può far sorridere, ma ci dice molto del teatro e dell'essere umano, perché già ai tempi di Molière era chiaro che l'applauso non è solo una reazione spontanea, è anche una sorta di contagio, un segnale, un invito a partecipare. Oggi non la chiamiamo più così, ma la claque esiste ancora nel talk show, nei concerti, negli eventi dal vivo, persino sui social. Qualcuno che rompa il ghiaccio, che dia il via, che dica agli altri: ok, adesso si applaude. Nel giorno della morte di Molière, che abbiamo detto nel 17 di febbraio del 1673, questa cosa dei barbari ci ricorda che il teatro non è mai stato solo testo e attori, è sempre stato una relazione, parliamo di consenso, rumore di mani che battono insieme. Abbiamo interessante questa genesi della parola claque, l'abbiamo sentita nelle voci della Costa dei Barbari del 59. Adesso la musica è partita ed è Walking Away di Craig David negli ultimi anni. Lo ascoltiamo.
From the troubles in my life, I'm walking away. Lord, I find a better day. I'm walking away. From the troubles in my life, I'm walking away. Lord, nothing I've said or done. Sometimes you feel there is no fun. That's why you turn and run. But now I truly realize some people don't wanna compromise. Well, I saw them in my own eyes, spreading those lies. And well, I don't wanna live my life. Too many sleepless nights, not mentioning the fights. I'm sorry to say, lady,
I'm walking away from the troubles in my life. I'm walking away,
Tracce.
Apro gli occhi e ti penso, ed ho in mente te, ed ho in mente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te, ed ho in mente te. Ogni mattina ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te.
Io lavoro più forte, ma ho in mente te. Ma ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera.
Penso ed ho in mente te, ed ho in mente te.
Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te.
Thank you.
pubblicata nel 1966, Io in mente te è veramente uno dei brani simbolo del beat italiano. L'Equipe 84 portò nel pop italiano l'influenza diretta dei Beatles e del rock anglosassone. Ancora oggi il brano viene citato come esempio di svolta generazionale nella musica italiana. Adesso arriviamo agli astri, perché parliamo di un pianeta, nel sistema solare. Infatti c'è un corpo che continua a far discutere più di molti pianeti veri e propri. Questo corpo si chiama Plutone. Ad un certo punto qualcuno ha deciso che non poteva più essere chiamato pianeta. Nel 1930 avvenne oggi la scoperta di Plutone, per questo ne parliamo. Ascoltiamo un documento d'archivio intitolato Sogni e realtà del 2008, intitolato Il giardino stellato verso il grande freddo oltre Saturno, e c'è Romeo Bassoli che intervista l'astrofisica Angioletta Corradini. E questa clip d'archivio ci riporta quando il dibattito era ancora aperto e la domanda era semplice. C'è una domanda quasi affettuosa, ma Plutone, poverino, che cosa ha fatto di male? Una discussione che parla di scienza, certo, ma anche di come cambino le idee quando si capisce meglio il mondo, lo spazio che ci circonda. Siamo nel 2008.
Nel sistema solare c'è un'altra cosa. La chiamo cosa perché adesso voi astronomi, astrofisici, non siete più d'accordo a chiamarla pianeta, ed è Plutone. Perché Plutone, poverino? Cosa ha fatto di male per non essere un pianeta?
Allora, nel corso degli anni uno sviluppa una concezione un po' diversa delle cose che studia, perché ne capisce la natura. Allora, per esempio, adesso una delle cose che si sono scoperte è che il sistema planetario non finisce con Plutone. Anzi, ha un'estensione molto più grande di quella di Plutone. In pratica, il sistema planetario originale era un disco fatto di gas e polvere. Poi, pian piano, il gas se n'è andato e è rimasta la polvere che si è aggregata in oggetti intermedi, quelli che poi daranno origine ai pianeti. Nelle zone esterne, la polvere era polvere ricca di ghiacci. Allora, in queste zone esterne esistono molti corpi intermedi. Plutone è solo uno di essi, ma ce ne sono moltissimi altri.
Plutone, pianeta o non pianeta, ha una storia particolare, perché a scoprirlo è stato un ragazzo dell'Arkansas. Che storia è questa di Plutone?
Beh, è una storia bizzarra, perché alla fine è la storia di un errore, nel senso che in base al successo precedente con cui attraverso le perturbazioni gravitazionali si erano trovati i pianeti.
Cioè se hanno trovato Urano e Nettuno.
Allora uno diceva, allora la applico ancora, perché ancora c'erano delle perturbazioni non spiegate. Quindi si poteva ipotizzare che ci fosse un altro pianeta. Di fatto, in realtà, probabilmente quello che uno osservava era l'insieme di tutti gli oggetti che sono presenti in questa grande fascia che ho citato prima. Alla fine, con pazienza, fu trovato uno di questi oggetti, ma casualmente se ne poteva trovare anche un altro, oppure si poteva non trovare nulla. Quindi è un po' il caso che ci ha fatto aprire la porta a un nuovo insieme di oggetti che adesso saranno studiati con molta cura e anche avvicinati da una sonda, no? C'è Pluto Express che arriverà tra breve in quella zona.
Questa era la voce dell'astrofisica Angioletta Corradini nel 2008, intervistata da Romeo Bassoli per Il giardino stellato, una trasmissione dedicata a Saturno, verso il grande freddo. Si intitolava proprio così. E oggi sappiamo che Plutone non è stato declassato semplicemente per capriccio, ma perché la nostra visione del sistema solare si è allargata. Godiamoci ancora un po' di musica con questa Shania Twain, That Don't Impress Me Much.
I've known a few guys who thought they were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular, original, know it all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something new.
So you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh no, you think you're cool, but have you got the touch? Nah, don't get me wrong, yeah, I think you're alright. Don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah. Okay, so what do you think, you're Elvis or something? That don't impress me much.
Questa non mi impressiona molto, pubblicata nel 97, è diventata un inno pop all'autonomia femminile. Shania Twain, tornata in attività negli ultimi anni, anche dopo aver raccontato pubblicamente la sua battaglia contro la malattia di Lyme, la malattia che colpisce dopo essere state trasmesse da un'infezione, dalle zecche che le hanno poi danneggiato la voce. Shania Twain ha rischiato di non cantare più. È tornata dopo anni di riabilitazione. È un piacere riascoltarla. Tracce termina qui. La memoria, lo sappiamo, non è mai ferma. Domani tornano nuove voci, nuovi segni e nuove connessioni.
Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle. Tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Senza fine tu tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine.
Tracce.